Money, 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 money.
E buon mattino slash pomeriggio a tutti, siamo sempre in questo orario un po' simpatico. Bentornati su Morio Show Radio, come ogni lunedì dalle 11.50 alle 12.30. Io sono Samuele.
Io sono Francesca, ragazzi mi raccomando seguiteci su tutti i nostri canali social, sul sito di Radio Yulm, su Instagram e su Facebook. E oggi abbiamo un ospite direttamente da Instagram, non vi sveliamo nulla, quindi continuate a seguirci, restate con noi. E quindi diamo il benvenuto a Margherita, direttamente dalla pagina Instagram di Un Uovo a Milano. Grazie per essere qua con noi.
Ciao a tutti, ciao ragazzi, grazie a voi per avermi ospitata.
Grazie a te per aver accolto questa chiamata. Margherita, direi che possiamo iniziare subito con quello che è il tuo progetto, no? Quindi, da dove inizia questa passione poi per l'Asia?
Allora, come ho già accennato a volte sulla pagina, è una passione un po' vecchia, nel senso che io ho studiato cinese all'università, quindi questa cosa inizia un po' di anni fa ormai. Io ho 34 anni, possiamo dirlo, quindi ho iniziato a studiare cinese all'università nel 2008. Mm-hmm. Perché nello specifico facevo appunto una facoltà, ho fatto Bologna e Venezia, e ho studiato appunto un'interfacoltà, si chiamava all'epoca, era una cosa nuova, cioè economia e materie orientali. Quindi mi sono avvicinata appunto al cinese come lingua, e poi c'era un excursus comunque su tutto quello che è l'Estremo Oriente. Mm-hmm. Parte così, vabbè, sicuramente il primo contatto con l'Asia reale da brava millennial è stato quello degli anni 90, con tutti i vari cartoni di Italia 1,
certo.
Solo che lì eravamo inconsapevoli, no? Quindi e poi si è concretizzato dapprima con la Cina, quindi in realtà il mio primo contatto è stato quello con la Cina e tramite l'università. Ho iniziato a studiare appunto a Bologna e nel 2011 sono stata per la prima volta in Cina, dove ho fatto delle esperienze di studio, nello specifico a Pechino. Mentre ero in Cina mi sono avvicinata poi a quello che era anche la Corea all'epoca, che era ancora sconosciuta da questa parte di mondo, e il Giappone.
Nessuna Hallyu era arrivata.
Nessuna Hallyu era, cioè, allora in realtà un pochino era nell'aria, perché all'epoca 2011 eravamo tipo quella che viene chiamata seconda generazione, no? Del sì. K-pop. I K-drama ancora non si sapeva cosa fossero, e il tutto è partito perché una mia cara amica, che invece lei veniva dall'ambito Giappone e poi aveva scoperto la Corea, che certo. È Sara, tra l'altro, che se mi sente la saluto.
Salutiamola.
Che Sara quindi era con me lì a Pechino e mi fa: Marghe, andiamo a vedere questo concerto insieme, mi accompagni? E faccio: ma che concerto è? E fa: boh, un concerto della fratellanza Cina, Giappone, Corea allo stadio di Pechino. Anche io faccio: vabbè, dai, sembra una cosa figa, andiamo così. E niente, lì c'erano i Super Junior e le FX.
Comunque
giusto, gente da poco, no?
Gente che però all'epoca, per esempio, io sono andata a vedere il mio primo concerto K-pop senza avere una minima idea di cosa fosse il K-pop. E all'epoca però la cosa più divertente è che noi eravamo le uniche due persone occidentali all'interno dello stadio. Quindi nasce così. E poi vabbè, io ho proseguito i miei studi, sono stata in Cina altre volte e poi dopo la laurea ho iniziato a lavorare. Diciamo che per varie vicissitudini purtroppo mi ero un po' allontanata da quello che era il mondo Asia, anche se rimaneva sempre parte della mia vita a livello anche di passioni e tutto. C'è stato anche il Covid, quindi velocizzo un po', ma arriviamo quindi al 2022. Febbraio 22 decido di aprire Un Uovo a Milano. Il tutto nasce perché in realtà ero lì che volevo fare qualcosa, non lo so, avevo questo desiderio di condividere un po' di più questo discorso. Io già facevo magari, condividevo con i miei amici gli eventi, le cose che andavo a fare, la mia passione per K-drama, K-pop, eccetera. Volevo, non lo so, allargare questo, questa condivisione. E quindi nasce la pagina, che è nata in realtà come un progetto iniziale molto random, cioè non avevo un'idea precisa, ho detto vabbè, io apro la pagina, poi vediamo cosa succede. Il nome è arrivato subito, devo dire la verità.
Infatti volevamo proprio farti questa domanda del perché proprio scegliere il nome Uovo.
Allora, il nome Uovo in realtà viene da uno slang che mi ha insegnato una mia amica cinese a Pechino nel 2011. Non so se sia più tanto utilizzato, però a me è rimasto dentro, perché uovo è questo slang in cui si intende una persona caucasica con un forte attaccamento alla cultura orientale, perché letteralmente bianco fuori, giallo dentro.
Perfetto.
Ed è tutto nato perché appunto eravamo all'università a Pechino, io ero nella mia fase K-pop a manetta perché avevo appena scoperto un mondo nuovo, e questa mia amica cinese mi disse un giorno: ah, you are such an egg, no? Tipo, e io: cosa vuol dire questa cosa? Sei talmente uovo. E me la spiegò. Poi non so se l'accezione fosse positiva o negativa, però mi piaceva come idea. E quindi è una cosa che avevo sempre conservato, no? Il fatto di sentirmi uovo, e l'ho riproposto nel nome della pagina.
Ma comunque tu su Instagram conti quasi 7000 follower, no? Comunque ci sono dei post che tu sponsorizzi, uno di questi che, tramite il quale tra l'altro poi io ti ho conosciuto, è stata l'Asia è la tua passione, letto poi rigorosamente l'ansia è la tua passione, quindi io l'avevo aperto per quello, però poi mi sono ritrovata un'altra cosa. Ma adesso, scherzi a parte, ti saresti aspettata comunque tutte queste persone che comunque condividevano quella che per te era l'Asia, comunque ti saresti aspettata tutto questo riscontro positivo?
Allora, no, nel senso che il progetto è nato molto appunto random, non avevo un obiettivo, infatti è nato proprio come una pagina secondaria, come un hobby, e poi ho visto che comunque c'era tanto interesse, e sicuramente il Covid prima, io l'ho aperta nel 22, in quel momento si stava un po' montando l'onda di quella che poi è stata l'esplosione della passione per la Corea in particolare in questo momento, e anche il Giappone comunque è sempre rimasto molto forte. Anche la Cina abbastanza adesso, visto che i C-drama hanno iniziato a prendere piede sempre di più.
Sì, qualcosina sì.
Quindi magari questa, io poi ho cercato un po' la mia nicchia, no? Diciamo, perché più che dedicare una pagina esclusivamente alla cultura pop, la mia idea è stata sempre quella di cercare di andare a toccare i vari punti, perché nasce proprio della serie eventi che riguardano la cultura orientale, possono essere eventi più divertenti o che riguardano magari la parte più pop, e poi eventi magari invece un po' più storici o che artistici e così via. Quindi sono molto contenta poi del riscontro che ha avuto, perché poi ripeto, è una mia passione in primis, quindi vedere tanta gente che si appassiona alle cose che piacciono anche a te è sempre molto bello.
Certo. E invece, dato che ci hai detto che sei stata in Cina anche per motivi di studio, no?
Sì.
Ci racconti un po' della tua esperienza, insomma, dove abitavi, con chi, tradizioni particolari magari che ti ricordi, un aneddoto particolare che ti è rimasto a cuore?
Allora, prima di tutto io dico sempre che la mia prima volta in Cina mi ha cambiato la vita, sembra un po' drammatica detta così, ma effettivamente c'è un prima e un dopo nella mia vita. E prima studiavo già all'università la cultura orientale, ma andare lì mi ha fatto capire bene tante cose anche della mia vita. Poi avevo 22 anni quando sono andata, quindi ero in questa fase un po' irrequieta e diciamo che mi ha aiutato anche a mettere un po' di paletti da serie, ok, forse ho capito un attimo dove voglio andare a parare. La cosa che mi ricordo è stata che io sono arrivata a Pechino senza una meta, nel senso che avevo preso un hotel per una settimana, trovato su Google Maps, tra l'altro non so neanche come, visto che Google Maps non è che funziona benissimo in Cina.
Hanno vinciato per tutto.
Esatto, esatto, sì, ma poi loro appunto Google purtroppo lì non ci si può accedere se non con un VPN. E comunque fatto sta, vado in questo hotel, primo impatto, arrivo, quindi mi ero scritta l'indirizzo dell'hotel in caratteri da dare al taxista, arrivo all'hotel, non parlavano una parola di inglese, io il cinese all'epoca lo masticavo poco perché comunque avevo appena iniziato a studiare, e quindi ho passato la prima notte in hotel morendo di fame perché ero terrorizzata all'idea di scendere e andare al market a cercarmi da mangiare. Poi da lì c'è stato poi l'iscrizione, il giorno di iscrizione lì all'università, quindi nel campus ho conosciuto altre persone, e io vivevo in realtà in casa con due ragazzi cinesi, perché quando sono arrivata per varie vicissitudini i posti nel campus erano terminati, quindi non avendo quindi una facility legata all'università ho iniziato a cercare un appartamento fuori dal campus, e all'epoca, ormai parliamo di 15 anni fa, c'era thebeijinger.com dove ho scritto un annuncio e ho iniziato a cercare casa così a random dentro Pechino, e quindi poi io ho vissuto quei mesi con due ragazzi cinesi. La seconda volta invece ero nel campus, è stato un po' più soft, okay, diciamo.
E vivere con dei ragazzi cinesi, cioè senti tanto la differenza culturale? Non dico che magari metti un po' di angoscia, però senti che c'è un distacco, oppure magari hai trovato delle persone con cui sei riuscita, diciamo, ad amalgamarti abbastanza bene?
Allora, io con loro non ho avuto problema perché loro erano studenti, quindi ovviamente persone abituate anche a poi studenti che vivevano vicino a un campus di un'università internazionale, perché io ho frequentato un'università internazionale a Pechino, che è la Beijing Yuan Tashui, che sarebbe quella appunto dedicata alle persone straniere che vogliono studiare cinese in Cina. E quindi loro sicuramente più aperti, no? Rispetto a quella, certo, che poteva essere la media del periodo, però le differenze le ho sentite, anche perché io arrivavo anche un po' come una piccola sprovveduta, quindi era tutto nuovo per me. E quindi magari anche la mattina c'era la vecchietta che mi salutava, io all'inizio non sapevo neanche cosa dirle, mi ricordo che appena sono arrivata la prima cosa che loro hanno fatto, mi hanno portata a mangiare in un ristorante mega lussuoso di Pechino, perché dovevano fare bella figura, no? Certo. Perché loro, diciamo che i cinesi a questo punto di vista sono un po' come noi meridionali, sono di Lecce quindi hanno molto questa cosa, come noi italiani in generale, cioè l'ospitalità, l'offrire, quindi questa cosa. E io mi ricordo che siamo arrivati al ristorante, sono arrivate 20 portate, noi eravamo in tre, io le ho guardate e ho detto: perfetto, ma siamo sicuri che deve arrivare qualcuno? Effettivamente quella è una loro usanza, no? L'abbondanza, il dimostrare appunto di poterti offrire determinate cose, e quindi quello è stato un po' un primo impatto. Poi tante piccole cose, cioè all'epoca era nuova qualsiasi cosa, no? Poi la Cina già all'epoca comunque aveva, da un punto di vista tecnologico era già più avanti, diciamo, certo. E quindi è stato veramente una full immersion allucinante in un mondo nuovo.
Ma appunto, visto che sai, comunque hai trascorso tanto tempo in Cina, ma hai viaggiato comunque anche in Corea, ci torni spesso da questo punto di vista, in Giappone magari un po' meno, no? Però qual è poi lo stato che ti sta più a cuore per cultura, tradizione, piuttosto che per altro?
Allora, in realtà io in Giappone non ci sono mai stata, perché quando stavo programmando l'andata in Giappone è scoppiato il Covid.
La solita fortuna.
E sono stata in Corea del Sud la prima volta nel 2019, quindi nonostante io avessi già 10 anni alle spalle di passione per la Corea, poi l'università, iniziare a lavorare e così via, e quindi però già la conoscevo perché appunto all'università, questo è un po' da dire per capire, anche lì a Pechino, come vi dicevo, erano classi miste, eravamo pieni di coreani e giapponesi, come giusto, certo, che sia, perché comunque loro avevano un'ora di volo da casa e quindi anche e lì sono entrata a contatto. Allora, diciamo che secondo me la passione, io comunque parto dalla Cina, ho studiato maggiormente la Cina, poi i miei studi si vanno a estendere per forza di cose anche a Corea e Giappone, perché comunque un minimo di filo rosso che li unisce c'è sempre, certo. Sono tutti e tre paesi di impronta confuciana, e storicamente per forza di cose si sovrappongono tra di loro, e quindi la passione, diciamo, è su tutti e tre per vari motivi, perché sono tre paesi comunque molto diversi tra di loro, però diciamo che io parto dalla Cina e poi arrivo agli altri due.
Certo. Va bene, allora direi che possiamo lasciarmi un pochino con una canzone scelta proprio da Margherita, forse anche per il suo inizio proprio in questo percorso, qualcosa che le sta a cuore. Quindi ci sentiamo Sailor Moon, il cristallo del cuore di Cristina D'Avena.
Sailor Moon, Sailor Moon, favolosa Sailor Moon. Sailor Moon, Sailor Moon, strepitosa Sailor Moon. Sailor Moon,
Sailor Moon,
Sailor Moon, vai dove vuoi, sfavillante Sailor Moon,
Sailor Moon,
quel cristallo che vedrai nei cuori canditi, dona dei poteri, imbevuti di misteri, forse magici, i cristalli dell'amore sono almeno tre, per trovarli finirai spesso in mezzo ai guai. Scoprirlo solo tu, dolce Sailor Moon, nel cristallo Sailor Moon, brilla il sole rosso e blu, Sailor Moon, il cristallo del cuore, quel cristallo Sailor Moon, vale sempre, sempre più, Sailor Moon, Sailor Moon.
Sailor Moon, il cristallo del cuore, a Morio Show Radio di Radio Yulm. Come al solito vi ricordiamo di seguirci sui social come Radio Yulm, e direi che adesso possiamo riprendere la nostra intervista
e parliamo di cibo, perché sicuramente quello che più ci interessa di questa cultura è proprio quello.
Vabbè, un aspetto pregnante, diciamo.
Esatto, che ci interessa molto da questo punto di vista. Visto che comunque tu fai post anche inerenti a queste cose, mm-hmm. mi ricordo un post in cui hai detto che il Korean Ramen e il Soyuk, perdonami se li ho pronunciati molto male, sono il tuo comfort food. Ma cos'è che li vende tale?
Allora, partendo dal presupposto che io sono un amante della pancetta e diciamo che in Asia vado abbastanza tranquilla da questo punto di vista.
Già solo nel ramen messa lì così.
Esatto, devo dire che sia nella cucina cinese che giapponese che coreana trova il suo sfogo, certo. E comfort food sarebbe il cibo comunque di... come comfort food intendo la giornata super stressante, no? Al lavoro, comunque sai, quei periodi in cui pensi tanto, e proprio l'atto del cup noodle che stai lì, che te lo mangi, poi prendi il tuo pezzetto di maiale, in quel caso appunto quello fatto alla coreana, bollito, è un tipo di ricetta particolare, l'alghetta, così anche solo quella gestualità mi rilassa. Poi vabbè, buonissimo, quindi cibo piccante perché a me piace molto e tutte queste cose concorrono.
Infatti volevo anche arrivare lì, perché dato che sei stata in Corea, no? Mm-hmm. Mi chiedevo come un occidentale con uno stomaco normale possa aver sopportato tutti quei cibi super piccanti, perché a me già solo il ramen già pronto con quella salsina che vuoi prendere in Paolo Sarpi, che ti fai a casa, io non riesco a mangiarlo, muoio.
Diciamo che se stai parlando del bulldog, nel senso, lo posso capire, perché è veramente extreme. Allora, io mi sono un po', sono una donna del sud, quindi diciamo che la mia cucina, in linea di massima, a casa mia il peperoncino si è sempre utilizzato. Poi in realtà mi sono allenata la prima volta in Cina, perché anche in Cina, sì, comunque la cucina del Sichuan in particolare è una cucina particolarmente piccante. Poi se qualcuno è mai andato all'hot pot, un'idea se l'è fatta,
sì.
E quindi lì è stato proprio il primo impatto, e ho allenato tanto il palato, perché poi è una questione di allenamento. E quindi posso dire che sicuramente quando si va in Corea, se si è mangiata la cucina coreana solo qui dalle nostre parti, è abbastanza, cioè c'è un po' uno shock all'inizio, perché a parte il piccante, no? Che poi lì, vabbè, anche loro coreani comunque hanno imparato che con i turisti devo andare un po', devo fare un po' attenzione.
Quindi c'è la possibilità di prendere le cose non piccanti.
Allora, secondo me il non piccante non esiste, cioè nel senso che però il nostro piccantino lo riesco, cioè se tu gli dici no piccante, arriva il poco piccante, mettiamola
okay.
così.
Quindi è già qualcosa, no?
È già qualcosa, sì. Ecco, se uno invece magari mangia, è abituato a mangiare piccante qui in Italia, arriva là e gli fa no, ma io lo reggo, il piccante va bene, benissimo, piccantissimo per me, secondo me non ce la fa, perché è proprio un livello di piccantezza diversa e anche un tipo di piccante diverso, perché ovviamente loro usano delle paste, la gochujang, anch'io la pronuncia, scusatemi se, perché io so il cinese, non so il coreano, e poi appunto i loro petali di peperoncini, così, sono un po' diversi. In generale, in ogni caso, è anche molto più saporita, quindi ci sono sono dei sapori abbastanza strong, diversi dai nostri, e come per tutte le cucine del mondo comunque all'inizio può essere sempre un po' sfidante, no? Affrontare dei sapori nuovi. Anch'io la prima volta che ho mangiato il sushi paradossalmente non mi era piaciuto, parliamo di tanti 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 anni fa.
Ti scusiamo per questo.
Ma ci sono poi cibi che effettivamente tu mangiavi spesso in Cina piuttosto che in Corea, ma che tornando in Italia non hai più trovato?
Allora, sì, sicuramente posso aggiungere che da quando vivo a Milano, da 5 anni, e da come, dopo che c'è stato pure il boom della passione per l'Asia, ora trovi tantissime cucine anche regionali in Chinatown o a Milano città. Devo dire che l'offerta è vastissima, quindi alcune cose le ho ritrovate col tempo. Ci sono però alcuni sapori che sono dati dagli ingredienti, no? Perché qui importano tanto, però ci sono alcune cose che mangiate lì hanno un sapore diverso. Io in particolare avevo le mie baracchine del cuore fuori dal campus, così, cioè, c'era il signore che ti faceva i ravioli, tipo 50 centesimi di euro, no? Facendo una conversione, tu avevi tutto il tuo cestello di ravioli pieno, bello, che ti saziavi, i tuoi noodles. Cioè, io mi ricordo questo signore mi dava i noodles nel sacchetto di plastica con la zuppa dentro.
Questa della plastica è una cosa che, tra l'altro, anche i miei genitori, che loro invece sono stati più volte in Thailandia,
sì,
mi hanno sempre detto. Lì, ad esempio, per prendere una Coca-Cola, cosa succedeva? Aprivano una bottiglietta di plastica di Coca-Cola, la mettevano in un sacchetto di plastica, sì, ci mettevano una cannuccia di plastica dentro e te la davano. Cioè, proprio environment friendly a livelli inverosimili. Quindi è una cosa che è comune un po' a tutta l'Asia.
Sì, allora sicuramente quella cosa della plastica la ritrovi anche, basta vedere anche i packaging, no, di alcuni snack, così. Ecco, su quel punto lì c'è un po' da migliorare.
Plastica
però...
nella plastica.
Esatto. Però tipo a noi, no, per la nostra concezione un po' occidentale così, vederti un piatto di spaghetti, no, perché alla fine ramen, dentro un sacchetto di plastica con il loro brodo, io la prima volta ero lì, non ero molto sicura, invece erano deliziosi. E poi avevo appunto la signora che mi faceva il mio pollo con pao, che è un tipo di piatto cinese che a me piace molto, è un pollo con dei anacardi, tipo, per intenderci, e lo faceva piccantissimo. Io mi ricordo che non sentivo più la lingua alla fine, però era talmente buono che non riuscivo a rinunciare. E
ci hai parlato di Chinatown qui, uh-huh, e dal tuo profilo possiamo vedere che visiti spesso i locali tipici. Come distinguiamo un locale tipico da uno commerciale? Ad esempio, io per conoscenze varie so che Takumi Ramen, che è un ramen buonissimo tra l'altro, so che essere tradizionale, diciamo giapponese, doc, e quindi so quello. Tu magari come fai a distinguerli? Hai già una conoscenza, hai un segreto?
Allora, diciamo che sicuramente innanzitutto partiamo dai gusti personali, no? Perché
certo,
poi magari il vero tradizionale può piacere anche meno a una persona, perché magari è abituata a determinati gusti e così via. Però se uno vuole giustamente provare, sì, quando sei un po', quando conosci un po' l'insight della zona, un po' sai dove devi andare per determinati posti. Diciamo che la cosa da informarsi è capire chi c'è dietro, magari, no, al punto vendita, per capire magari se è una persona che ha studiato l'altra cucina o se ha origini di quella nazionalità. Magari, perché a volte comunque trovi gente che ti fa pochi. Io consiglio sempre quei posti dove trovi magari un po' meno piatti, o comunque un tipo di cucina, cioè non i fusion. Magari da quel punto di vista possono essere buonissimi, ma non sono magari autentici, diciamola così. Poi il concetto di autentico oggi non è facilissimo neanche da spiegare. Secondo me è un po' una questione. Ecco, magari un altro consiglio che può sembrare scontato, a volte consiglio di uscire da via Sarpi, andare sulle traverse e magari andare anche in quei posti dove si vedono più persone cinesi piuttosto che occidentali che stanno mangiando. Poi non è detto, però quello può essere un modo per iniziare. Non aver tanto, comunque siamo sempre in Chinatown a Milano, che ormai è un posto frequentatissimo da,
sì,
da tutti, quindi loro lo sono abituati.
Sono colpevole io.
Siamo colpevoli.
Esatto, quindi avventurarsi anche nelle altre vie, ecco.
E appunto, visto che parlavamo proprio della diffusione di questa cultura, no, come dicevi anche tu prima, no, questa nuova comunque affluenza, no, questa nuova scoperta della cultura asiatica può poi secondo te portare ad avere un'importazione di prodotti autentici e quindi un incentivo a questa cosa qua, oppure si rischia di imbattersi poi in prodotti di scarsa qualità, quindi falsi, fatti solamente per l'esportazione?
Allora, secondo me già si è avviato un processo di importazione di tantissime cose che una volta era impossibile trovare, e ci sono tanti negozi. Beh, sulla parte cinese già comunque era facile trovare determinati ingredienti. Sulla parte coreana e giapponese ho visto che ci sono tanti negozi qui a Milano che specializzati, dove veramente adesso ogni volta scopro: ah, ma guarda, hanno importato questa cosa che magari io la vedevo di là, in Cina, l'ho vista in Corea, magari qui in Italia mi sembrava strano trovarla. Ma ti faccio solo un esempio invece, tipo prendi il bubble tea, no? Che a me fa un po' ridere, perché io l'ho assaggiato la prima volta a Pechino appunto nel 2011, ed era una cosa nuova perché qui mi sa che non esisteva, e vederlo adesso in tutte queste sfumature, la cosa che posso dire ad esempio è che ci sono dei bubble tea buonissimi, e adesso in Chinatown trovi tante catene anche che sono diffusissime in Asia, che hanno aperto un punto vendita qui a Milano, e poi magari c'è anche bubble tea del supermercato, per dire. Sì, è un modo per assaggiarlo, ma sicuramente è una cosa diversa, è un, giusto per fare un po' un accenno.
Mi ha stupito vedere i bubble tea in una gelateria nel mio paesino, che sta in provincia di Monza e Brianza. Cioè, questa cosa io che li ho scoperti in Chinatown, come immagino molte delle persone che non sono riuscite ad andare in Asia, ecco, li abbiamo scoperti grazie a lì. E io me lo sono trovato in un paesino sperduto di 6.000 abitanti, mi sono trovato il bubble tea pure lì. Ma per finire la parte sul cibo, domanda da un milione di dollari: cibo italiano, cibo coreano, cibo giapponese, cibo cinese?
Allora, partendo dal presupposto che rimango italiana, quindi per me il cibo italiano rimarrà sempre buonissimo.
Certo.
E se devo dire la mia, forse ho una preferenza per il cibo cinese, quello cucinato okay. in un certo modo, rimane sempre il... Poi diciamo anche che giocano facile, perché cibo cinese vuol dire tutto e niente, no? È talmente grande la Cina e che... Però ecco, quindi proprio anche di conseguenza questa cosa mi piace tantissimo il cibo cinese, sì.
Quindi lo cucini comunque spesso, poi anche nella tua residenza comunque c'è... Comunque vedevo che fai magari... cos'è? Takoyakata, ecco, mettiamo così. Takoyaki con le amiche, piuttosto che, quindi c'è comunque poi uno scambio con quelli che sono anche i tuoi amici, penso, piuttosto che i familiari quando sei ritornata in Italia. E continuando poi quindi sul filone di Margherita e le sue canzoni, direi che vi lasciamo con Ramma Mezzo. Restate con noi.
Estamos
avete ascoltato la sigla di Ramma Mezzo, Giagiumani Nasasenaide di Ezco Nisho. E continuiamo con Margherita e le nostre domande. Ma c'è un posto qui a Milano, o comunque più posti, ma che riguarda l'Asia, che ti sta particolarmente a cuore?
Allora, secondo me, qui diciamo che abbiamo già parlato e straparlato di Chinatown, però sicuramente è cresciuta tantissimo nell'ultimo periodo. Tra l'altro io l'ho vista cambiare perché, come vi dicevo, io ho studiato cinese all'università, ero a Bologna e poi a Venezia, quindi non lontano da Milano, e ogni tanto prendevo il treno, venivo a Milano, venivo in Chinatown, certo. Che era ancora aperta al traffico, e passavano i bus e le macchine, e tipo, ed me la ricordo molto grigia, cioè era proprio un quartiere diverso, e c'erano tantissimi negozi all'ingrosso, trovavi i posti, i market, che non erano belli ed estetic come quelli che ci sono adesso, e io andavo in un negozietto che vendeva DVD tarocchi di drama e CD bellissimo. Musicali, e mi ricordo che comprai il CD musicale di Super Junior M, che era tipo la, era una branca di Super Junior che cantavano in mandarino. E quindi vabbè, diciamo che quindi Chinatown rimane nei miei ricordi per questo motivo. Poi sicuramente c'è una bella zona anche a livello gastronomico sulla parte di Loreto, che mi piace tanto. Mentre sull'ambito, per quanto riguarda i posti del cuore, che riguarda, no, sicuramente lato Giappone mi piace tantissimo Tenoa. Credo sia un bellissimo progetto, perché fanno tante cose interessanti, e quando vai lì, se sei appassionato di Giappone, comunque è un angolino che puoi, sì, trovare qui a Milano.
C'è anche le mostre del Tenoa, no? Tu le reputi comunque vere da questo punto di vista?
Allora, sicuramente c'è un lavoro dietro dei ragazzi. Prima di tutto è gestito Tenoa da ragazzi sia giapponesi che italiani, quindi che collaborano. Loro collaborano anche con il Giappone, e comunque i progetti che fanno sono sempre abbastanza importanti. Quindi, tra l'altro, l'ultima mostra l'ho visitata, è molto carina, perché è ispirata all'Ukiyo, no? Quindi comunque è un modo per approfondire la cultura giapponese anche in maniera un po' più divertente, no? Diciamo. E altri posti, diciamo, io ho un ristorante del cuore cinese dove vado sempre, quindi ad esempio quando vado lì mi sento a casa, no? Perché sono amica dei proprietari, perché siamo lì, ce la chiacchieriamo.
Certo.
Ci sono questi posti legati a questa cosa qui, ecco.
E tornando alla domanda che ti ho fatto all'inizio, che tu hai citato della differenza culturale magari che hai sentito con gli amici cinesi, uh-huh, che hai avuto in università quando eri a Pechino, e quali sono queste differenze, cioè magari senza andare nello specifico delle tue amicizie private chiaramente, ma quali pensi che siano le maggiori differenze culturali tra una persona occidentale e una persona orientale, che impediscono magari di avere una conversazione limpida e senza freni, ecco?
E quali sono invece i punti di forza e i benefici che questa relazione può comportare?
Allora, facendo la premessa che quando sono andata io in Cina la prima volta, appunto, non ero un'esperta di cultura orientale, quindi, certo, non avevo mai visto, cioè magari chi va oggi ha già visto magari K-drama, qualche, un minimo si è avvicinato, no? In qualche modo, ovviamente è una visione un po' distorta quella dei K-drama, però ti dà un'idea. Io la cosa fondamentale penso che sia un po' la cosa che ho notato in primis è che noi siamo più fisici, no? Come occidentali, sì. Quindi all'inizio magari un mio abbraccio, poi noi italiani siamo molto fisici, no? Quando ad esempio loro rimanevano sempre affascinati dal fatto che noi ci salutassimo dandoci i bacetti sulle guance, no? Quindi questa cosa li sconvolgeva ogni volta, e quindi magari quando si andava in serata tu andavi a salutare il tuo amico cinese o coreano anche con il bacetto, e loro tipo così, no? Presi un po'
in panico.
E poi c'era anche il discorso, appunto, della l'altra cosa che avevo notato, queste sono cose un po' più divertenti, no? Le coppie, nel senso che vedevo questi ragazzi che portavano le borse delle ragazze o che si accovacciavano per allacciarli le scarpe, perché effettivamente lo fanno. E quindi io mi ricordo che, non avendo mai visto appunto nulla prima, no? Cioè io dicevo, oh mio Dio, ma cosa sta facendo, no? Nel senso, perché le sta allacciando le scarpe così? Andando poi invece in un ambito un po' più di studio, no? Che poi ho affrontato io stessa, sicuramente c'è una differenza profonda a livello sociale, no? Perché come loro comunque sono una società di impronta confuciana, tutti e tre i paesi, ovviamente poi con sfumature diverse. Sicuramente loro hanno, la loro società è basata sulla collettività, mentre la nostra è basata sull'individualità, nel bene e nel male. Quindi i punti a nostro favore sono il fatto che comunque noi individui abbiamo la nostra libertà personale, abbiamo uno spirito critico che veniamo allenati fin da bambini, no? Ad applicare, diciamo. Quindi il sistema scolastico ci porta anche in questo tipo di direzione. I lati negativi, lato nostro, sono ovviamente che a volte non c'è il rispetto per gli spazi comuni, per le regole, no? D'altra parte, da loro vediamo un forte rispetto delle regole. Basti vedere, facciamo finta, una cosa che stupisce sempre molto i turisti sono le file alla metropolitana nell'ora di punta, quando vedi che loro prendono e si mettono in fila indiana, e centinaia di persone in fila indiana. Però allo stesso tempo, poi, questo è il lato negativo, è il fatto che invece prevale la collettività sull'individuo. Quindi questo li porta ad avere una fortissima pressione sociale e anche delle gerarchie molto rigide, sia a livello lavorativo che a livello di età. E questo poi porta appunto a dei disagi, soprattutto sui più giovani, che poi si vanno a manifestare appunto in quei disagi sociali famosi di cui si parla oggi, no? Lato Giappone, Corea e così via.
E dato che parlavi del livello relazionale dei ragazzi che allacciano le scarpe, un'altra cosa che a me dà conoscenze, poi correggimi se sbaglio, forse è anche questo magari maschilismo, come lo chiameremmo, tossico, del ragazzo che non deve mostrare molte emozioni, deve prendersi cura della sua fanciulla. Correggimi tu se sbaglio, questa è una domanda che ti faccio io.
Nel senso, non un discorso di prendersi cura, però sicuramente sono anche loro hanno una società abbastanza patriarcale, quindi da questo punto di vista anche questo si riflette anche appunto negli stipendi, no? Cioè, comunque il Giappone, la differenza di stipendi tra donne e uomini, anche in Corea adesso c'è un fenomeno di antifemminismo particolarmente forte e grave anche, però diciamo che in linea di massima sì, anche loro comunque hanno una società di impronta patriarcale, quello sì. Poi va bene, le relazioni dei più giovani, ripeto, sicuramente poi le persone con cui sono entrata in contatto io erano a loro volta studenti, persone abituate a, che hanno viaggiato tanto, che hanno studiato, e quindi comunque no, è un livello, è un tipo di interazione diversa rispetto magari alla persona di mezza età o che magari non ha mai viaggiato fuori dal suo paese e così via. Quindi dipende sempre con chi ti interfacci.
Certo, siamo anche figli comunque dell'era digitale globale, quindi sì, questo aiuta molto. Invece una domanda un po' più particolare: cosa consiglieresti magari a un non appassionato dell'Asia in generale, o magari se è troppo grande la domanda scegli tu uno stato, cosa consiglieresti per farlo avvicinare, magari partire da un cibo particolare, una musica, un evento, insomma qualcosa che hai in mente, se lo hai, ecco.
Allora, è una domanda un po' difficile, perché poi la passione è fatta di tante cose diverse, certo, no? Quindi bisognerebbe capire anche, allora, sicuramente l'approccio che c'è adesso, molte persone si sono avvicinate all'Asia, alla Corea in primis, tramite i drama di Netflix o K-pop, no? E grazie ai BTS, alle Blackpink, perché sono stati i primi ad arrivare in maniera massiva dalle nostre parti.
Certo.
E io ascoltavo anche i gruppi di prima, ma per quanto quelli della mia generazione ne dicano, comunque prima dei BTS e del Blackpink eravamo una nicchia che ascoltava quel tipo di musica, quindi è vero che è stato merito loro. Diciamo che quello comunque è un approccio, secondo me, che se poi portato avanti nel modo giusto ti può tranquillamente portare poi a scoprire il paese, perché cioè, i K-drama comunque sono degli ottimi prodotti oggi, è un modo per avvicinarti, e poi da lì secondo me la cosa importante però è andare ad approfondire se veramente vuoi scoprire poi il paese. Diciamo poi che quando inizi a scoprire la Corea, per forza di cose scopri anche il Giappone e la Cina a un certo punto, perché come dicevo comunque sono i loro vicini, cioè sono vicini di casa, storicamente siamo lì, c'è comunque la cultura cinese e la culla poi, quindi è tutto un discorso più. Però ecco, l'approccio K-drama, K-pop credo che sia una cosa che comunque ha funzionato bene, no?
Sì, sta funzionando. Io nasco con manga e anime, però adesso anche la parte K-pop e K-drama
ha
aiuta
posseduto
tanto.
Samu.
Beh, sì, manga e anime sicuramente è stata la prima a livello, perché tantissime persone che oggi lavorano con l'Asia, molti di quelli che studiavano con me, no? Quindi parliamo del 2008, moltissimi dei compagni di corso erano persone appassionate di anime, di manga. Infatti quando c'era il Lucca Comics a Bologna non si capiva niente. Arrivavano in università col, già vestiti, no? Pronti per la fiera.
Sì. Li capisco, io lo stesso con Lucca.
Esatto. Oppure in bacheca noi avevamo, avendo libro di testo, e poi c'era quello che si prendeva One Piece, per dire, quindi... questi sono stati i miei contatti già all'epoca.
Certo. E dato che abbiamo parlato di K-pop e K-drama, c'è qualche prodotto al quale sei appassionata? E magari anche qualche prodotto un po' più moderno? Forse mi avevi accennato qualcosa prima di iniziare la puntata. Magari sempre di K-pop o K-drama che ti piace, nonostante siano molto diversi.
Qualche titolo,
qualche... anche genere magari un po'...
Allora, per quanto riguarda i drama, io ultimamente, allora, essendo una persona che li guarda da tanti anni, più di 10, diciamo che dopo un po' inizi a essere più selettivo, perché ovviamente poi ti abitui un po' anche a vederli e quindi all'inizio è tutta una sorpresa, è tutto bellissimo, poi inizi un po' a... Io in questo momento mi piacciono tantissimo quelli ambientati nel passato, ma non a livello, cioè tipo i revival anni 80, anni 90, mi piacciono molto, perché poi hanno anche degli excursus nella storia, a me piace tantissimo la storia, quindi... Quindi soprattutto quella dell'ultimo secolo la trovo molto interessante, quindi quelli mi piacciono molto. E a tal proposito sia Reply 1988 oppure 2521, è vero che è una storia d'amore 2521, ma comunque c'è la crisi economica del 97, ci sono un sacco di cose interessanti dentro. E per quanto riguarda invece il K-pop, sì, lo diciamo prima, allora anche lì io vengo dalla seconda generazione e mi fermo con i BTS, che è la terza. Sì. Lato come gruppi nuovi, ovviamente ascolto in maniera un po' diversa, no, rispetto a una volta, però mi piacciono tantissimo i girl group, li preferisco perché trovo i concept delle ragazze un po' più interessanti, anche a livello musicale mi piacciono molto, li trovo anche più variegati, quello che dicevamo prima appunto, no? Vedi,
sì,
più
i ragazzi tendono ad essere un po' più vado in guerra e basta, mentre le ragazze sono, spaziano un po' di più.
I
ecco.
Gruppi maschili li trovo, c'è qualcuno tipo che magari va più sull'elettronica che mi piace, tipo i TXT ultimamente hanno fatto un album interessante, sì. Dal punto di vista invece, però in linea di massima, ecco, vedo un genere musicale abbastanza simile, che può piacere, però magari personalmente non incontra proprio i miei gusti, quindi ultimamente vado più sulle ragazze.
bene,
direi che possiamo concludere qui questo episodio prima che la mia voce se ne abbia abbandoni completamente.
La tua voce se ne vada, lanciamo il jingle.
Mi raccomando ragazzi, rimanete con noi per i saluti finali.
Bene, direi che adesso io prendo io le redini per salutare Margherita, perché sennò ci lasci oggi ci lasci. Margherita, grazie per essere stata qui con noi, grazie per le tue, diciamo, risposte alle nostre domande. Speriamo di averti qui magari per parlare di qualche evento particolare che ci sarà. Io vi ricordo che ci potete risentire tramite podcast sul sito Radio Yulm, e che noi torniamo tutti i lunedì dalle 11.50 alle 12.30 su Radio Yulm. Questa era Morio Show Radio.
Ciao a tutti ragazzi e grazie ancora Margherita.
Grazie a voi. Morio
Show Radio, il Giappone a portata di radio.